Soprattutto spiega il mistero di questa cosa che dobbiamo togliere dalla borsa,
bravo,
cioè perché
quello.
non
Sì.
vorrei che pensassero che siamo un po' matti, cioè una motivazione.
Posso anche dire la ragione con cui lo
Eh,
facciamo. Eh
è
sì.
proprio assolutamente dovuta a motivi
Certo,
legali, insomma.
certo, certo. Allora, questo è il quarto incontro di un ciclo che si intitola, come sapete, come ti offrivo un po' l'idea, 1917, il linguaggio della musica. È un modo, ovviamente, per collegarci a un centenario, ma non solo, perché è più ampio, anche se tre dei compositori di cui ci occupiamo sono, mi verrebbe da dire, inevitabilmente russi o sovietici, e sapete che la differenza non è da poco. Chi segue in streaming, ahimè, dovrà pazientare quando ascolteremo frammenti di brani musicali, perché per ragioni legate al copyright, visto che utilizzando YouTube o eventualmente CD siamo tenuti, diciamo, a non mandare in diretta brani che altrimenti confliggerebbero con i diritti, eccetera, eccetera, avranno in quel momento una piccola zona di eclissi, sonora, cioè vedranno qualcuno che si muove, sottoscritto, qualcosa del genere, e non ascolteranno, l'ascolto riprenderà subito dopo, nel momento in cui finisce il brano musicale. Ora, per evitare lunghi brani di apnea, ho pensato che, d'accordo con la mia orchestra che è di là, che pazientemente mi segue, ho pensato di utilizzare ascolti brevi in modo da evitare appunto lunghi grilli di apnea e commentare sezioni di un brano che vorrei ascoltare con voi, in modo tale appunto da dare una maggior fruibilità anche da lontano. Ecco. Non esiste una regola ferrea, nel senso che quello che riguarda i diritti di copyright certe volte su YouTube non è così chiaro, ma vogliamo evitarlo, vogliamo, vuol dire, la casa della cultura e il sottoscritto, insomma, incorrere in problemi che sarebbe, come dire, irresponsabile incrociare. Ecco, per cui questo è, ci scusiamo, vorrà dire che chi ci ascolta in streaming farà ancora più attentamente i compiti a casa, visto che per questa volta era previsto che ci occupassimo di soprattutto della terza di Prokofiev.
Non era la quarta.
Aia, si
Io
fanno male i
sempre l'ho
compiti,
detto
allora
la
si fa.
terza. Io dopo la quarta.
Allora qui adesso
Prendeteci
faremo la nota sul diario. La prossima volta. La prossima volta invece, no, no, non mi distrego, non mi distrego. La prossima volta, oggi era la sonata numero 3, opera 28, ma anche la 4 è bellissima, però ahimè, è troppo lunga, poi io non l'ho suonata, per cui va bene. La prossima volta ci occuperemo dei 5 pezzi facili di Stravinsky, che è una piccola raccolta di brani che trovate in YouTube, se volete in qualche modo assaggiarli preventivamente, se no la prossima volta faremo esattamente, useremo diciamo, il sistema che utilizziamo questa sera. Allora, vediamo un po'. Dunque, io vediamo se riesco a partire. Sapete che l'obiettivo di questi nostri incontri è sempre un obiettivo che potremmo esprimere così: vogliamo andare, per così dire, al cuore della musica. Nel senso, se possibile, se io sono capace, se riusciamo a trovare, diciamo, un terreno comune di lavoro. Anche perché molte notizie, molti aspetti, molte informazioni, molti dati potremmo recuperare di Prokofiev, ma come sugli altri di cui ci siamo occupati. Ma come ci siamo sempre detti a partire dal primo incontro, speriamo che questi nostri incontri servano per, appunto, razionalizzare un po' di più il nostro ascolto musicale, non perché, o trasformarlo in un ascolto culturale della musica, che so che espressione piace al direttore, non perché sia proibito provare emozioni nel momento in cui si ascolta la musica, cioè sarebbe stupido, no? Ovviamente, il sottoscritto è a bioritmi regolati da scelte musicali differenti durante il giorno, che insomma, a seconda delle necessità, no? Come in mancanza di sostanze psicotrope uno cerca altre cose che possano, diciamo, regolare, no? I bioritmi, vabbè. Ma perché ovviamente noi siamo persone che, diciamo, in linea teorica sono combinazioni spesso imprevedibili di, come dire, ragione, sentimento, e quindi mi sembrerebbe ragionevole trovare un equilibrio. Per quello che proviamo a fare è appunto razionalizzare alcuni dati che poi ci servono per godere di più quello che dobbiamo godere da tutti i punti di vista. E oggi pomeriggio abbiamo iniziato la lezione di università con una citazione che voglio ripetere qui, l'ho anche detto che l'avrei ripetuta qui, e vi chiedo un momento di pazienza perché non è una citazione da Prokofiev, per niente, è una citazione da un grande italiano che, come dire, qualcuno in casa mia mi ha fornito per dire che, insomma, abbiamo una serie di ho tutta una serie di sostegni per i miei figli, sostanzialmente, per tradurre in italiano. Ma questa citazione è molto interessante, secondo me, perché, con tutta l'umiltà del caso, ma insomma, di tanta umiltà si può anche dimenticare, sintetizza abbastanza l'approccio che noi seguiamo insieme in questi nostri incontri. Allora, come ho fatto oggi, io ve la leggo. E poi vediamo, stupendoci, di capire di chi è questa citazione. E vedrete che ne vale la pena, no? Allora, scrive questo signore: i suoni sono cose materiali, ok? Ma poco materiali in quanto suoni. Quindi sono materiali, ma non tanto materiali, perché facciamo poi fatica ad afferrare. E tengono quasi dello spirito, quindi sono, no? Hanno questo carattere ambivalente, perché non cadono sotto altro senso che dell'udito e sono impercettibili alla vista e al tatto, che sono i sensi più materiali dell'uomo. Quindi occuparsi dei suoni è un vantaggio, no? Questo lo aggiungo io, perché siamo un po' a metà strada tra la dimensione dell'esperienza materiale e la dimensione dell'esperienza spirituale. Se pertanto, attenzione, questa, se io affondo il mio copyright di questo nostro lavoro insieme nelle parole di questo signore, insomma, tiro su di morale, no? Se pertanto ad uno che non sappia di musica, come tutti noi, no? O non ne sappia abbastanza, non se ne sa mai abbastanza, se tu vorrai dare a intendere il meccanismo di un'aria, l'analisi, le differenze, le gradazioni dei suoi toni, mediante il solo udito, difficilmente riuscirai. E l'udito, l'educazione dell'ascolto, dell'udito, dell'ascolto musicale, insomma, è qualcosa che noi proviamo a fare. Ma facendogliela quasi vedere sul pianoforte, la musica, o scritta, guarda quella specie di cosa buffa che faccio, dicendo siamo qui, siamo qui. E materializzandogli in questo modo i toni, le loro distinzioni, posizioni, egli concepirà facilmente ogni cosa e potrà anche, benché non si intenda di musica, eseguire quell'aria a voce dopo averla veduta, sottolineato in corsivo, con più sicurezza che dopo averla solamente udita. Qualcosa ti resta nell'orecchio. Se usi la grafia musicale o la tastiera del pianoforte, non per leggere la musica, magari non sei capace del pianoforte per suonarlo, ma come posso dire, spunto per memorizzare, è più facile. E dice, e generalmente parlando, si può dire che la chiarezza dell'espressione di qualsivoglia idea o insegnamento consiste nel materializzarlo alla meglio, materializzarlo su carta, ok, sul pianoforte, o riavvicinarlo alla materia, tutto ciò che è astratto, tutto ciò che è concettuale, con similitudini, con metafore o in ogni modo analogo. Siete curiosi di sapere chi è? Lo so che siete curiosi, ma concorso a premi. Non so che premi ci siano, chiedete al direttore, poi lui deciderà. Voi, prima metà dell'Ottocento, perché insomma, il linguaggio è quello lì, no? È italiano, è un gigante, uno che ne sapeva di tutti i colori. E che certe volte sorprendiamo, noi lo sorprendiamo a dire cose che hanno una concretezza, un attaccamento alla realtà che forse non ci aspettiamo, perché ce lo passano con un tipo, insomma, un po' isolato, nel suo paesello. Esatto, chissà perché poi le carate, non è che fosse esattamente sì, è Leopardi, ed è Leopardi, ed è impressionante, no? Ed è impressionante davvero, non la, non posso dire, l'intelligenza del ragazzo ci è nota, giusto? Studiava molto, ma anche aveva qualche dote, diciamo così, ma è impressionante la concretezza, la comprensione di un meccanismo, virgolette, pedagogico, no? Che trasforma anche le asperità culturali, concettuali, effettivamente in qualcosa di fruibile. Allora, la dico così, chi è in streaming abbia la pazienza, è un po' l'esagerazione, no? Noi stiamo facendo un lavoro che in certa misura minima, no? Potremmo definire leopardiano, in questo senso, cioè stiamo cercando di rendere concreta l'esperienza di qualcosa che altrimenti è un po' friabile, è un po' poco materiale. In realtà, fissandolo sulla carta o cercando di inseguirlo nella sua concretezza sonora, proprio grazie alla disposizione, no? Pensando al pianoforte, riesce più facile. Quando poi faremo il compito delle vacanze, sarà lungo, chissà come, quando poi proveremo anche a trasformare in suono, quello che vediamo qui, che magari può sembrare complesso altrove, sarà in un certo senso la fase 2 o 3 del percorso, no? Quando dobbiamo ricordare una melodia di qualcosa che ci è piaciuto, una canzone che abbiamo ascoltato a Sanremo, quel che è, e vogliamo andare a cercarla online, ormai abbiamo la possibilità, persino per le canzoni, di trovare queste cose qui, cioè il brano eseguito con score, con lo spartito. Ecco, facciamo questo sforzo, no? È come quando si dice agli studenti che a cui si insegna la lingua, insomma, che a livelli molto avanzati, volete fare esercizio, usate le canzoni, ascoltatele senza lyrics, senza testo, poi rientrateci col testo, controllate a piccoli pezzi quello che dice, poi riuscite, fantastico, materializzatelo. 1821, 13 settembre, è un appunto sullo Zibaldone, sono quasi 200 anni fa però, il ragazzo ci capiva, diciamo, e aveva una significativa condizione di musica. Vabbè, ora, da qui a Prokofiev c'è un discreto balzo, diciamo, no? Per cui la mia, come ho fatto oggi, secondo me magari è servito, poi vediamo cosa dicono loro, qui c'è un altro pezzo di Cattolica, giusto? Un altro pezzo di Note d'Inchiostro, sono molto contento, perché piano piano li stiamo, Note d'Inchiostro è un progetto dell'Università Cattolica, di cui io mi occupo, che mira a stanare, diciamo, chi ha competenze musicali nell'Università Cattolica, ed è un procedimento, non so se avete visto il film Platoon, ecco, io sono il sergente, quello che poi muore così, non conto di fare quella fine, ma li stiamo stanando con le mitragliatrici, no? Cosa dire? E piano piano escono, a parte i presenti, che sono ovviamente sempre con noi, va bene. Allora, la domanda che mi viene da fare è Prokofiev. Allora, proviamo a basarci, visto che ormai siamo in una fase apparentemente complessa, no? Siamo a cavallo tra 8 e 900, ormai, o meglio, potremmo dire siamo nel pieno del 900, perché le date di nascita e di morte sono 1891-1953, quindi ormai siamo, diciamo, nel pieno del grande Novecento musicale. Per cercare di capire come funziona la musica di Prokofiev e la cultura musicale, l'esperienza musicale di Prokofiev, io cercherei di chiedervi che cosa conoscete di Prokofiev, che sia fruibile, che sia, magari siete tutti grandi esperti, qui abbiamo qualcuno che è russo e qualcuno che si occupa di Russia, per cui c'è, non so, che cosa conoscete? Almeno due grandi lavori li conoscete di sicuro. Uno perché ve l'hanno propinato da quando avevate 3 anni, e un altro perché invece l'avete conosciuto magari più avanti in forme differenti, ammirando la bellezza dei corpi di qualcuno che danzava su quella musica e magari vedo la musica oppure sono facendo finta di ammirarla. Allora, il primo è chiaro, no? Questo che canto non ve lo boccio in YouTube perché lo canto io. Vi ricordate quella cosa che comincia? No? C'è un tizio che cammina, Pierino il lupo. È chiaro? Ora, il fatto che io riesca a cantarlo, magari se l'avessi preso un po' più basso, più comodamente, va bene? Ci dice molto del modo in cui Prokofiev scrive e del modo in cui Prokofiev pensa a musica. Se voi pensate a quello che sta succedendo nel 1917 o comunque in quegli anni, beh, forse se voi pensate a quello che viene scrivendo Schoenberg, a quello che sta scrivendo Berg, a quello che sta scrivendo, senza arrivare all'atonalità, quello che sta scrivendo Richard Strauss, se voi pensate a tante cose del genere, penso che difficilmente riuscireste a ricordare una melodia in maniera così precisa e chiara come provate a fare io. E cantarle? Si canta? Sì. Corrisponde a qualcuna delle nostre abitudini melodiche? Cioè è costruita in un modo che possiamo immaginare vicino, simile, affine a le cose che normalmente ascoltiamo, cose che possono essere riferibili allo stesso periodo storico, oppure anche a qualche decennio prima, a molti decenni prima, alla fine del Settecento. Perché no? Si può? Vi chiedo di cantarla, proviamo? La prossima volta ripassate. Ok. È molto importante questo, perché vuol dire che il pensiero, la concezione della musica, del linguaggio musicale, o come dice Prokofiev, dell'idioma musicale, che sta sotto questa esperienza, questa cultura, questa melodia, è qualcosa che condividiamo. È ovvio questo? No. Provate a cantare il tema della sonata numero 1 di Berg e vedremo. Provate a cantare i temi, se possiamo definirli così, dell'opera 11 di Schoenberg, pianoforte. Provate a cantare qualunque altra cosa, quello che vi pare, insomma. Erwartung, sempre Schoenberg. Provate. Vi trovate di fronte a qualcosa che, pur magari essendo definito espressionistico, va bene? In realtà è difficile. Melodicamente è difficile da gestire. Un altro esempio che possiamo fare è questo. Aspetta, un momento. Allora, lo allargo. Vediamo un po'. Questo è non famoso, famosissimo. Questo è... Così aggiriamo YouTube, no? Diciamo. Questo è uno dei segmenti, delle sezioni, uno dei brani nell'arrangiamento per pianoforte di Romeo e Giulietta di Prokofiev, del balletto, forse uno dei più famosi, forse il più famoso, forse il più sfruttato sul piano pubblicitario, sicuramente. Oggi abbiamo visto quel video che è legato a un profumo, mi sembra, in cui ci sono le signorine che aprono e chiudono le porte finestre, i balconi, non dico cos'è perché sennò finisce che poi entriamo, sai, sotto quale profumo, da cercare in YouTube lo trovate. Ora, se io provo a cantarlo, mi manca un sì, dicevo oggi, per cui posso provare a suonarlo? Non funziona. Allora, è una cosa del genere. Ok? Va bene? Così abbiamo fregato YouTube e non c'è, eh? Perché caratteristiche ha? Che caratteristiche ha questo brano? Se io ve lo suono lentamente, ok? e provassimo a ricantarlo, si, 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 mi, sol, si, mi, si, sol, si, mi, to, to, pa, pa, ok? Ora, facile, difficile da cantare? Non difficilissimo, non difficilissimo.
Perché in realtà, vedete le note là sopra? Si, mi, sol, si, mi, la parte alta, il pentagramma sopra, ok? Materializziamolo leopardianamente. Sono tutte note, si, mi, sol, si, mi, ok? Che fanno parte, questo brano, vedete che c'è un diesis, la sinistra, è un brano in mi minore, fanno tutte parte della scala di mi minore, della triade di mi minore, in maniera assolutamente perfetta, senza difficoltà.
Se noi avessimo un'agilità, diciamo così, alla lettura musicale, non faremmo tanta fatica a cantare. Si, mi, to, ti, ti, to, ti, to, ti, to, ti, to, ti, ma molto semplice. Questo tipo di melodie che non fanno nient'altro che sgranare, sgranare vuol dire suonare uno dopo l'altro ciò che come accordo si sente insieme. Ok? Sgranare. Questo tipo di melodie si chiama melodie, è una triade, tre suoni, si chiamano triadiche. Va bene? Allora, questo brano è in mi minore. C'è un diesis in chiave. Questo compositore nasce negli ultimissimi anni dell'Ottocento. Questo brano è scritto ben oltre l'inizio, ovviamente, del XX secolo. È un brano famosissimo, un brano che riconosciamo come un brano del Novecento musicale, ma obbedisce, obbedisce al sistema tonale da molti punti di vista. In quanto obbediente al sistema tonale, usa melodie che utilizzano i suoni sgranati della triade. È talmente all'interno della nostra esperienza che se io fossi bravo a cantare, potrei cantarlo tutto senza problemi. Va bene? L'orizzonte quindi culturale e del nostro ascolto è un orizzonte rigorosamente, come posso dire, tonale, un po' allargato, c'è qualcosa in più, però non è molto lontano dall'esperienza del secolo precedente. Va bene? Ora, abbassiamo e vi faccio ascoltare. Ho provato a materializzarlo con le parole. Adesso vediamo se funziona. Questa è la triade di... Ok? Cioè, se voi prendete un altro brano che ha di questo se voi prendete quest'altro brano che ha le stesse caratteristiche di uno stesso periodo, eccetera, vi invito a farlo. Ok? Prendete un brano, andate a cercare quando è stato fatto, un po' di fatica anche voi, perché, insomma, andate a cercare quando è stato scritto questo adattamento pianistico. Raccolti in una suite da parte di Prokofiev di Romeo e Giulietta, guardate la data e fate quello che abbiamo detto tante volte, scrivete in YouTube quella stessa data, scrivete piano e guardate cosa viene fuori e confrontate il linguaggio di quello che YouTube vi propone con questo linguaggio. Potrebbe venirvi fuori qualcosa di più facile da cogliere, potrebbe venirvi fuori qualcosa che invece fate una grande fatica. Facciamo una grande fatica a far rientrare nei canoni, va bene? Della nostra esperienza. Ora, perché vi dico questo?
Questo di piano, eh?
Non ve lo dico. Cioè, perché devo fare sempre fatica soltanto io? Siamo in streaming, no? Adesso, ok, quindi per tutti vale questo stesso discorso. Vuol dire che dovete cercare. Perché lo dico? Andate a vedere. Come si fa sempre, no? Allora, cercate il balletto nella sua forma originale. Cercate il balletto, la sua trascrizione pianistica, la suite, e poi fate questa esperienza. Non ve la farei fare questa esperienza se doveste andare, cioè se oggi l'esperienza fosse diversa, devo andare a cercare un brano, devo andare al negozio di disco, no. Andate a vedere, vi verranno fuori più scelte e confrontatele. È perfetto, è la logica del nostro ciclo di incontri. Quando vi trovate di fronte una gamma di brani che hanno in realtà lo stesso anno di composizione, voi capite cosa vuol dire la pluralità di linguaggi. Esperienza che 100 anni prima, abbiamo detto, non sarebbe stata possibile, o meglio, sarebbe stata possibile all'interno di una cornice condivisa. Qui abbiamo l'impressione che non ci sia cornice condivisa. Allora, perché è importante questo? Perché questo ci dice moltissimo sulla cultura musicale del Prokofiev. Molto. A sinistra, vedete la mano sinistra cosa fa? Ok? Lo vedete lì? No? Quindi sopra la mano destra, melodia triadica. Va bene? Mano sinistra, se io lo faccio più veloce, voi questa cosa l'avete sentita milioni di volte. Anche maggiore. Ha un nome molto preciso questo, che vi dico fra un secondo. Ha un nome che richiama una cultura molto precisa. Allora, richiesto il nostro Sergei Prokofiev. Oggi ho imparato che il diminutivo è più lungo di quello lungo e si dice Sergiojev, giusto? Va bene? Giusto? Grazie. Confermato, perfetto. Ok, andiamo. Dunque, nel 1915-16 scrive un altro brano, molto famoso, che è la Sinfonia Classica, l'opera 25, e quando qualcuno gli chiede ma che c'entra nel 1916-17, nel contemporaneo al brano di cui dopo vi dirò qualcosa, ma cosa vuol dire per te Sinfonia Classica? Lui risponde così. Io ce l'ho in inglese perché è citato in questo volume, che è una traduzione di scritti, di parte di scritti di Prokofiev del 1960. Ma come dicevo oggi a lezione, 1960 vuol dire, come dire, adattamento del, probabilmente, del pensiero originario di Prokofiev, perché viene pubblicato in Unione Sovietica e vista la sorte che Prokofiev ha da quelle parti, insomma, è un pochino adattato rispetto. Però quello che conta è quello che vi leggo. Io penso, gli chiedono, ma perché una sinfonia classica? E lui dice, io penso che se un certo compositore del periodo classico, o Haydn, o Mozart, o Beethoven, sapete che è la triade classica, no? Si cita, non vi dico ancora quale, ma fa un po' di loro soluzione. Se un certo compositore di quel periodo fosse vivo oggi, comporrebbe come faceva allora, ma allo stesso tempo includerebbe qualcosa di nuovo nel modo, nelle sue strategie compositive. Dice banale, no? Scriverebbe come scriveva allora, ma includerebbe anche qualcosa di nuovo. Io ho voluto comporre una sinfonia di questo tipo, una sinfonia nello stile classico, 1916-17, stessi anni in cui scrive la sonata numero 3, che poi vediamo. Ora, è interessante questo fatto, perché la melodia è triadica, no? Vi ricordate? No? Il basso è scritto così, ed è una scrittura caratteristica del periodo della seconda metà del Settecento, ma anche prima. Addirittura qualcuno ha richiamato in questa scrittura, per chi ha notizia di questo, il cosiddetto basso albertino, che è un basso che avete sentito tante volte nelle sonate di quel periodo, no? Appunto. E sopra una melodia, appunto, con le note della triade che procede. Ora, se il nostro Prokofiev citasse come modello Beethoven, per noi sarebbe culturalmente significativo, perché Beethoven è il modello di tanta parte della cultura musicale romantica. Schumann si richiama Beethoven, Wagner costruisce forse vi ricordate dallo scorso anno, se c'eravate, identifica in Beethoven il suo mito assoluto e va a sostituire Shakespeare proprio con Beethoven. Ma Beethoven durante tutto l'Ottocento è il faro, il punto di riferimento. Però è il punto di riferimento per una cultura romantica o per un modello compositivo, per strategie, per una cultura musicale che ha radici romantiche. Il nostro Prokofiev parla chiaramente di stile classico. E se fosse Mozart? Mozart va bene sempre. Però, capite, Mozart è talmente unico, talmente irripetibile, talmente fuori dai canoni che non è così semplice ritrovarlo come modello nei compositori tra fine 8 e inizio 9. La cosa che mi sorprende un po' è che il punto di riferimento che Prokofiev cita in questo passo non è Beethoven, non è Mozart, ma è Franz Josef Haydn. E questo perché è un po' sorprendente? Perché Haydn è sempre, come dire, un po' il bistrattato punto di partenza della triade classica, Haydn, Mozart e Beethoven, da cui poi fortunatamente, in qualche modo, qualcuno dice così, gli altri due prendono le mosse, distanziandosi un po' e amplificandolo. Ora, Prokofiev sceglie invece esattamente Haydn, 1732-1809. Più 700 che 800. E questo ci dice molto, secondo me, sulla concezione e sul ruolo della musica in Prokofiev. Insieme a quella scrittura per la sinistra lì, e al modo in cui scrive la melodia. Ci dice molto su cosa pensa Prokofiev della musica, a che cosa deve servire la musica, qual è la speranza, forse persino, che Prokofiev ha rispetto alla musica, no? La speranza che coltiva. E la sua speranza, se si potrebbe dire così, la sua speranza è quella di riuscire a mettersi in contatto con i fruitori della sua musica. A me sorprende questo, perché devo ammettere che Prokofiev è uno dei compositori che, quando studiavo pianoforte, eccetera, più mi appassionava, più quando suonavo, e ancora ora mi suscita, come posso dire, qualche entusiasmo, vorrei dire, tra parentesi, giovanile, insomma, no? Poi leggo la sua biografia e mi sorprendo meno. E forse leggo in questo suo modo di pensare il ruolo della musica anche la ragione di alcune delle sue difficoltà. Difficoltà anche tragiche. Che adesso, anche di natura biografica, che proviamo a esaminare però a partire da questo elemento. Ci siete?
Sì.
Ok. Allora, è ovviamente un punto di svolta molto importante è che cosa Prokofiev fa nel 1917-18, in quegli anni lì, e che cosa farà dopo. Vi ricordate quando abbiamo parlato di Rachmaninoff? Abbiamo detto, Rachmaninoff a un certo punto dice, arrivederci, no? Prende un'altra strada e, per sua fortuna, no? Possiamo dirlo, per sua fortuna va negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti giganteggia, non solo perché fisicamente è un gigante, ma anche perché compositivamente, musicalmente, pianisticamente è un mostro. Prokofiev resta in Russia fino al 18. Un momento dopo, poi non scappa, al contrario, viene autorizzato ad andare a svolgere una tournée negli Stati Uniti. È tale la sua fama in patria, la sua importanza, la sua... è giovanissimo, perché se ricordate del 91, e quindi a un certo punto si trova negli Stati Uniti, dal 18 al 22. Prima facciamo la sintesi dei suoi movimenti, poi cerchiamo di collegarli al pensiero sulla musica che abbiamo detto un attimo fa. Si ferma molto negli Stati Uniti? No. No, perché ci sta bene, per carità, ma dopo vi spiego perché, per una ragione che poi entrerà in gioco anche dopo. Lui nel 22 viene via e si trasferisce in Europa. ci resta molto. Dove oggi ho fatto la domanda, i miei studenti hanno saputo rispondere, per cui mi raccomando, siamo in streaming. In Europa, dove volete che vada un russo che viene dagli Stati Uniti? Dove volete che vada? Per cui in streaming immagino se avessero rispondere anche quelli che sono eventualmente in Parigi, per forza, giusto? Ci resta tanto? Tra Parigi e altri, passa anche per Roma, si muove. In Europa, diciamo così, nell'Europa occidentale, sì, abbastanza, 22-36, 14 anni, a tempo di... E poi fa una cosa incomprensibile, veramente incomprensibile, per noi che oggi guardiamo l'esperienza del Novecento europeo, no? Comprensibile, francamente, insomma, io tutte le volte che penso gli dico Sirioja, che sarebbe Sergei, ok? No? Ma perché? Ma cosa ti è venuto in mente? A un certo punto torna a casa. Lo attirano, no, lui va, accetta una tournée, diciamo così, ci torna. Il 36 torna in patria, non ci sarebbe niente di male. Salvo che insomma la situazione è un po' mutata, no? Da una ventina d'anni a parlare. E non è che si sia ammorbidita la situazione, se possiamo dire così, si è un po' irrigidita, diciamo, no? Per essere eufemistici. E ci sono appunti e annotazioni molto reminiscenze molto interessanti su questa scelta. Ce n'è una bellissima di Slava Rostropovich, che è un violoncellista mostruoso, no? Che conosceva benissimo Prokofiev, come d'altra parte Sviatoslav Richter, altro pianista eccezionale, ma soprattutto Slava, no? Rostropovich a un certo punto dice: sì, aveva tante doti Sirioja, no? Prokofiev, ma non quella dell'intuizione, non quella del, cioè del capire cosa succede, no? Insomma, si fidava, no? Insomma, torna nel 36, fa quel che deve fare, due anni dopo, con una stratagemma, diciamo così, che ahimè era piuttosto comune nei tempi dell'Unione Sovietica, gli ritirano il passaporto per una formalità e non glielo restituiscono più. Quindi dal 38 in avanti Prokofiev è incarcerato in Unione Sovietica, bloccato, completamente bloccato. Bloccato anche dal punto di vista compositivo, perché gradualmente sta succedendo quello che sapete, cioè tutto il quadro si sta irrigidendo, siamo a due minuti dal scoppio della Seconda Guerra Mondiale, siamo a due minuti, insomma, da tutto quello che conosciamo. E tutto, insomma, sarebbe già grave e imbalsamato se a un certo punto non subentrasse la figura di quel simpaticone di Zhdanov, che ho sentito che si pronuncia così, e che, come dire, che potremmo considerare il plenipotenziario di Stalin nel versante sulla cultura, il quale comincia a dettare rigorosissimi diktat, trattandosi di cose dettate, che riguardano appunto l'arte figurativa, la letteratura e fino anche nel 48 la musica. E questo ovviamente produce conseguenze su tutto l'ambiente. Perché questo è paradossale, anche un po' paradossale, dovrebbe dire? Perché la ragione per cui qualcuno vede, la ragione che qualcuno vede nei movimenti di Prokofiev dagli Stati Uniti, da Parigi e dal resto dell'Europa occidentale a Mosca, è una ragione, come dire, anche comprensibile. Va negli Stati Uniti, è il secondo dietro Rachmaninoff. Va a Parigi, altrove, è il secondo dietro Igor Stravinsky. Torna in patria, è il secondo dietro Shostakovich, che è più giovane di lui. A questo punto, capite? E Shostakovich, a causa di quella meraviglia che si intitola Lady Macbeth del distretto di Minsk, che è un'opera meravigliosa che vi invito ad ascoltare, insomma, è caduto in pesante disgrazia esattamente con Ustianov, e quindi anche lui risente. E insomma, la situazione si presenta nello stesso modo in cui si presentava in Russia, negli Stati Uniti e in Europa. nell'Europa occidentale. Qual è il problema paradossale che noi in questo momento rinveniamo in, in Prokofiev? È che alcuni dei criteri che muovevano la sua produzione artistica, cioè, abbiamo detto, la necessità di istituire un canale che rendesse comprensibile la sua musica alle persone davanti a lui. L'idea che questo renderlo comprensibile comportava alcune scelte soggettive che si muovevano all'interno di un quadro che abbiamo definito tonale nelle sue grandi linee, quindi condiviso, eccetera. Queste cose che abbiamo detto prima, alla fine, per così dire, si ritorcono contro di lui, contro Prokofiev. E a partire dalla fine degli anni 30, degli anni 40, soprattutto dopo il 48, quando il diktat di Zhdanov lo colpisce direttamente, e lui peraltro ne soffre moltissimo, anche proprio dal punto di vista fisico, la sua salute si indebolisce sempre di più, e la sua produzione musicale diventa sempre meno significativa, vorrebbe dire sempre meno personale. Allora, provate a pensare così. Che cosa condannava Zhdanov nei brani, nei linguaggi musicali dei compositori che vengono colpiti dal suo diktat? Condannava ciò che definiva distorsioni formalistiche. Ora, no? È molto interessante, no? Allora, la forma dei brani che i compositori dell'era sovietica dovevano comporre, la forma era ben riconoscibile. Quali radici aveva? Le radici erano quelle, oggi verrebbe quasi da dire nazionali popolari, condivise, riconoscibili, da chi? Da parte di quella creatura un po' fittizia, ma insomma ideologicamente costruita, che era il popolo sovietico. È chiaro che da questo punto di vista diventava fondamentale avere delle matrici di natura popolare, cioè melodie, elementi di natura armonica, capite, che fossero riconoscibili come radicati nell'esperienza sovietica. Sto dicendo sovietica, dopo che tutt'oggi durante la lezione ho continuato a dire russa, per cui è chiaro, le due cose, le due esperienze non sono esattamente sovrapponibili. Cos'è la distorsione formalistica? Beh, vuol dire che tu hai una forma, la distorci e privilegi quelle tue intuizioni formali di cui ti innamori soggettivamente e che di fatto però ti allontanano da ciò che è condiviso. Ok? Dall'altra parte, quello che Zhdanov condanna sono le tendenze antidemocratiche. Che fa un po' sorridere, no? Perché come antidemocratiche? Scusa, ma se Prokofiev voleva, Shostakovich voleva scrivere come gli pareva, insomma, le tendenze democratiche, l'approccio democratico dovrebbe consentire loro. Allora, democratico in questo caso, secondo me, non solo secondo me, va interpretato in senso rigorosamente etimologico, cioè come tendenze che in realtà erano da ascrivere, democratiche, erano da ascrivere al governo del popolo in ambito culturale e alle indicazioni precise che il popolo dava attraverso gli eventi suoi illuminati rappresentanti. Quindi qualunque cosa sia basata su un'esperienza soggettiva, magari di provenienza occidentale, linguisticamente, formalmente, melodicamente, eccetera, va bene? Qualunque cosa, no? È esattamente da intendere in questo modo, come tendenza antidemocratica, contraria all'esperienza di popolo che l'ideologia vuole proporre. Ora, tutto questo è musicalmente molto facilmente reperibile, ovviamente in senso contrario, dovrebbe dire, cioè tutte le violazioni che Prokofiev aveva potuto accumulare nei brani che aveva composto sono facilmente reperibili. Cioè, nel momento in cui noi utilizziamo un tipo di melodia, capite? Che ha tratti chiaramente triadici, secondo un modello che non richiama i modi russi, la modalità, no? Ecco, in quel momento noi, come dire, violiamo una regola culturale. Quante di queste situazioni ci sono nei brani scritti da Prokofiev fino al 1936-38? Moltissime. Era la stessa ragione per cui, grazie a questa sua volontà di adattarsi alle abitudini dei fruitori, lui aveva modificato la complessità di certi suoi brani negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, per andare incontro a quei ignorantoni degli americani, lui dice una frase analoga, che non avevano una grandissima, diciamo, esperienza musicale, una grande raffinatezza, aveva un po' semplificato. Pensate, addirittura progetta di scrivere un quartetto che lui chiama quartetto bianco. Sapete perché lo chiama bianco? Perché in quel quartetto evita i tasti neri del pianoforte. Tanto per dire. I tasti neri del pianoforte esattamente perché dice, mamma mia, se qui comincio a cromatizzare, anche perché Rachmaninoff cromatizzava ogni respiro, ricordate? Linguaggio intracromatico di cui abbiamo parlato, no? Quando ci siamo visti, no? Lui volete che facesse la stessa cosa di Rachmaninoff? No, allora la sua idea è di scrivere un quartetto bianco, scritto a partire dal pianoforte, poi affidato agli archi, senza tasti neri. È un adattamento, giusto? Ma secondo un'ideologia rigida, poi questo quartetto non è stato scritto, ma secondo un'ideologia rigida, questo tipo di composizione non è accettabile. Perché se la modalità russa e le melodie della grande tradizione sovietica prevedono il cromatismo, o ce lo metti, o ce lo metti. Lo stesso succede in Europa, quando lui arriva in Europa, rimane folgorato dalle esperienze stalinisti, mentre litiga con Rachmaninoff, non si prendevano, zero. Con Stravinsky si intende di più. E ovviamente lui dice, ah, no, queste cose intelligenti, questa cosa interessante. E succede così, no? La cerchia dei russi a Parigi si influenzano incredibilmente, una grande esperienza, la tradizione musicale russa, per carità, geni assoluti, no? Siamo qui a parlare del 17, citiamo tre giganti, Rachmaninoff, Stravinsky e Prokofiev, che sintetizzano, no? Moltissima dell'esperienza culturale in musica. Benissimo, sì, ma Stravinsky cosa stava facendo? Stravinsky stava facendo Petrushka? Più slavo come matrice di così, ma temo che Zhdanov non sarebbe stato soddisfatto. No? Sagra della primavera. Ma insomma, più tradizione, no? Ma anche lì temo che ritmicamente, melodicamente, l'uso dei timbri, eccetera, poi la spropositata grandezza dell'incomprensibilità di alcuni punti, temo che l'ideologia sovietica di Zhdanov l'avrebbe rifiutata. Eppure lui impara un po' Prokofiev a scrivere secondo questo tipo di linguaggio. Come succede? Quindi capite, quando arriva in Russia si trova di fronte a linee che per uno come lui, che è abituato, essendo virgolette di impronta, diciamo così, neoclassica, e se c'è una caratteristica del classicismo / neoclassicismo, è esattamente quello di pensare che l'espressività e i linguaggi possono essere organizzati in elementi riconoscibili e quindi proposti in modo che tutti ne fruiscano. Questa è un po' l'idea di fondo del classicismo. E se invece questa sorta di negoziato tra compositore e pubblico deve sempre passare attraverso una cultura rigida, ideologica, che ti dice cosa puoi scrivere, cosa non puoi scrivere, uno come Prokofiev si trova in difficilissima posizione. No? Allora, questo nonostante quello che Prokofiev dice a un certo punto, cioè lui dice la mia principale virtù, o se volete il mio principale difetto, è stata una ricerca instancabile e lunga tutta la vita, la ricerca di un idioma musicale originale e individuale. ho scoperto che idioma in russo si dice idioma, quindi no? Va bene. Perché è importante questo? Perché idioma è una, come posso dire, è un riferimento più ristretto di linguaggio, è una propria particolare espressione linguistica all'interno di un linguaggio più ampio, originale. Mania Stanov qui avrebbe già reagito in maniera infastidita, e in più individuale, capite? Il che non vuol dire casuale, arbitrario, oppure bizzarro in quanto personale. Perché quello che abbiamo visto qui, quello che abbiamo ascoltato, non è per niente inascoltabile. Anzi, si tratta di un linguaggio riconoscibile all'interno di qualcosa di condiviso, che però abbia quel marchio che ci permette di dire: ah, questo è Prokofiev. Ecco, un signore che arriva al 38 e soprattutto al 48 con queste caratteristiche è un signore che farà una grande fatica a sopravvivere a quel tipo di sanzioni, a quel tipo di atmosfera. E infatti, tutto sommato, morirà pochi anni dopo. Sua moglie verrà internata e poi liberata dopo la seconda guerra mondiale, la prima moglie, e la seconda, anche lei, non vivrà serenamente, per darvi l'idea di cose che conosciamo molto bene e che però influenzano l'esperienza dei compositori. Mi verrebbe da dire, non solo, è già tanto, dal punto di vista biografico, ma per quello che i compositori vogliono dire e per il linguaggio che i compositori adottano. Allora, adesso cerchiamo di fare un'acrobazia, cioè se c'è un brano che secondo me dà l'idea in termini compressi di tutto questo che abbiamo detto, è proprio la terza sonata in La minore. Quando io dico in La minore, ecco, voi capite subito che non dovete aspettarvi un La minore come quello di Haydn, Mozart o Beethoven, o Schubert, però sempre di La minore si tratta, sempre di sonata si tratta. Quindi, quando si dice sonata, la grande tradizione compositiva è una tradizione che ha quelle radici lì. Poi, pensate che Prokofiev, che scrive abbastanza, ma il nostro obiettivo non è quello di fare la sintesi, so che andate, scrivete Prokofiev in Wikipedia e via, insomma, non c'è problema. Prokofiev ne scrive tante di sonate per pianoforte, e non solo per pianoforte. Noi usiamo il pianoforte perché insomma, è quello che tutto sommato forse possiamo governare nella sua completezza più di altre ensemble. Pensate, ne scrive 9 riconoscibilmente segnate da numero d'opera. 9 con caratteristiche differenti, ovviamente con ampiezza diversa, che occupano tutta la sua produzione, tutto l'arco della sua produzione. Poi, verso la fine, ne progetta una decima e butta giù qualche anno appunto su un'undicesima, che però non vengono completate. Non contento, in realtà, ne aveva scritte altre, almeno 3, virgolette giovanili, che a un certo punto si perdono, oppure vengono recuperate, diciamo, attraverso appunti disseminati qua e là, in quelle che poi si completano, vengono completate e hanno un numero d'opera. Quindi se fate un po' i conti, no? Potremmo dire che c'è una cosa e l'altra, senza citare la sonata, quella per violino e pianoforte, lasciamo perdere quella. Sonata per pianoforte ce ne sono, diciamo, 14-15 più spizzichi e bocconi in quella. Ora, sonate, insisto, la sonata non è che chiami una cosa sonata se non è una sonata. Non la chiami sonata se non fa riferimento a una tradizione, se non ha dietro un modello. E qual è il modello? Il modello della sonata? Potrebbe essere, appunto, visto che ha citato Haydn, negli stessi anni, no? 16-17, ricordate la Sinfonia Classica. Potrebbe essere Haydn, potrebbe essere Mozart, il primo Beethoven, uno dei tre, perché se citiamo Haydn probabilmente facciamo riferimento all'ultima parte del XVIII secolo, 70, 80, 90, ok? Però noi, come funziona la sonata in quel momento? Come funziona? E soprattutto il suo primo tempo, che è il tempo per cui noi chiamiamo sonata un brano in 3-4 movimenti. Come funziona? In quel momento funziona che c'è un'idea forte, magari si era anche qui da queste parti l'anno scorso, abbiamo parlato, c'è un'idea forte, c'è una seconda idea, chi la chiama tema, chi la chiama idea, non è un caso, no? Se uno la chiama idea, diciamo, dimensione idealistica, eccetera, li chiama altri modelli culturali, eccetera, vabbè. Chi la chiama tema, chi la chiama idea, no? Chi la chiama gruppo tematico, a seconda, bene? Ce ne sono due. Prima, all'inizio il primo comanda, e il secondo, insomma, dialoga. Poi, piano piano, il secondo diventa sempre più invasivo, eh? Per cui il dialogo è sempre più spinto. Però a un certo punto, durante l'Ottocento, ci sono grandi lavori che si chiamano sonate, ma che hanno una maggiore libertà nella gestione di questo rapporto fra queste due idee nel primo tempo. E a un certo punto cosa succede? Ci sono anche grandi sonate, una per tutte quella di Liszt, in cui in realtà un tempo solo, c'è un'unica grande idea, sapete, Liszt era un po', no? Fa tutto lì, per cui volete che la sua sonata in si minore abbia dentro, no, c'è lui che si materializza musicalmente in un unico grande tema. Schumann, Chopin scrive sonate, e più avanti andiamo su, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Quindi, a quale modello si rifà Prokofiev? Ne aveva tanti di modelli. Abbiamo capito che il suo interesse va nei confronti di quel periodo, lo ripeterà spesso, di quel periodo in cui la condivisione, la comunicazione, la comprensibilità è, diciamo, più spiccata. Se ha parlato di Haydn per la sinfonia classica degli stessi anni di questa sonata, che è del 17, anche se i primi elementi, diciamo, sono di una decina d'anni prima, lui recupera frammenti, eccetera, e poi li mette insieme e pubblica tutto nel 17. Allora, quindi il modello sarà quello lì, sarà classico. Quindi ci sarà un'idea e poi ci saranno un po' di interlocutori. Capito? Ma non è che lui deve copiare Haydn, anche perché di Haydn, ricordate cosa aveva detto? Aveva detto, sì, lui scriverebbe come scriveva allora, cioè, no? Perché ovviamente il tempo è passato, il pubblico è cambiato, la cultura che sorregge questo tipo di esperienza nel frattempo è mutata, però quello che conta è il riconoscimento di una tradizione molto forte. Allora, facciamo un tentativo. Dunque, questo è un brano in un tempo solo. Non tutte le sonate di Prokofiev sono in un unico tempo. Ce ne sono sono tutte bellissime. Alcune sono, no, sono tutte bellissime. Ce ne sono alcune che si ascoltano apparentemente più facilmente, ma non saprei dirvi quali. Sì, forse la sesta, l'ottava sono un pochino più... La quarta è già, diciamo, gestibile, perché anche qui la deriva da punti. La prima, diremmo oggi, che è giovanile, la presenza del sistema tonale è più forte. La seconda è meravigliosa, soprattutto per il pianista, sono quattro, cioè dà un sacco di soddisfazione, si fa un sacco di cose diverse. Questa è interessante perché è breve, sintetica, è una specie di sintesi di un pensiero in un momento molto critico, molto importante. 1917. Vi ricordate cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato la sonatina burocratica, Sati, Le Tuit Tableau di Rachmaninoff, no? Poi chi è che abbiamo ascoltato ancora? Ravel? Cosa abbiamo ascoltato? Ricordate? Vale. Tombeau de Couperin, no? Ricordate? Ecco, avete in mente, no? bisognerebbe che teneste nei preferiti questi brani, no? E tutte le volte che prima dell'incontro andaste a riascoltarli in modo tale da fare confronto, perché dici, ma com'è possibile che Ravel pensi così, che, cioè, ma, insomma, ci deve essere qualcosa, sì, c'è qualcosa che non tiene più, ci sono aspetti che... Allora, facciamo questo piccolo sforzo. Prima di farvi ascoltare, vedete? Allora, qui c'è un elemento molto interessante che forse i pianisti dovrebbero tenere in maggiore considerazione. Questa è una sonata, vedete cosa ha in chiave? Vicino alla chiave di Fa.
E qui alla chiave di Sol. Ci sono diesis bemolli?
No, giusto? Quindi questa è una sonata che o è in Do maggiore o è in La minore. No? Chi ha un pochino di infarinatura sa che se non c'è niente in chiave e siamo nel sistema tonale, siamo o nell'una o nel Do maggiore o nell'altra tonalità. Prokofiev ci svela tranquillamente, ci dice, guarda, è la terza sonata, opera 28, in La minore. Il riferimento al sistema tonale è chiaro. Quando voi sentite La minore, vi prego, non rifiutate, leopardianeggiate. Non considerate, anche se non sapete cosa vuol dire La minore, magari piano piano, no? Però il fatto che ci sia non è neutro. Vuol dire io si rivolge a Prokofiev, no? Ti dico quale linguaggio, a quale linguaggio faccio riferimento. Il linguaggio a cui faccio riferimento è quello del sistema tonale. Il quadro complessivo è quello a cui sei abituato.
Vedete che note sono scritte? Questo è un Mi grave, no? Se riuscissimo a leggere quello che c'è sopra, noi vedremmo che sopra questo, con la solita scrittura Mi, Sol diesis, Mi, Sol diesis, Mi, Sol diesis, Mi. Ok? Quello che vedete sopra è una triade, questa. Non è una triade su La minore, di La minore.
È una triade di Mi maggiore. Proibita davanti a me dire una cosa del genere, perché bisogna dire, in realtà, si tratta di una triade sul quinto grado di La minore. Il quinto grado si chiama dominante, è l'altro suono con cui la tonica combatte in generale. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol è la dominante di Do. La, Si, Do. Ok? Non è un suono a caso. Quando voi sentirete come inizia, voi avrete la tentazione, seguitela, dai, di pensare che questi accordi, anche perché sono belli tosti, fissano la tonalità di questo brano. Questo brano non è Mi maggiore. Questi accordi che sentite sono gli accordi della dominante di La minore. Quindi tutto quello che sentite qui all'inizio, per 16 battute, ripetuto 3 volte, non è, come posso dire, non è l'idea forte, vi ricordate? La prima idea di una sonata. Serve a spingere, a dare carica, no? Un trampolino per arrivare all'effettivo primo tema, o prima idea, o primo quello che vogliamo. Ne seguirà un secondo, ne seguirà un secondo, e ci sarà, va bene? Tutto quello che segue, eccolo, tutte le grandi idee, tutte le idee cardine, saranno tutte in La minore. E questa è una variazione rispetto allo schema della sonata. È una variazione forse dettata dal fatto che questo inizio così forte sul quinto grado, che adesso sentirete, in realtà è una tale spinta verso La minore che poi crea di fatto il diritto di restare in La minore per tutto quello che segue. Allora, lui usa il sistema della forma sonata, lo scrive come lo potrebbe scrivere Haydn, ma ovviamente un po' d'acqua è passata sotto i ponti, qualcosa è cambiato e produce questa differenza. Allora, adesso, anche per chi è in streaming, no? Ascoltiamo le prime, sì, ok, le prime 16 battute. Io spero di riuscire a bloccarlo, no, ce la farò di sicuro, nel momento in cui sta per iniziare la vera idea, e poi lo vediamo insieme, va bene? Grazie. Allora, diciamoci la verità, se noi l'ascoltassimo così, senza preoccuparci di chi è Prokofiev, della cultura, guardate, devo dire la verità, purtroppo questa è in larga misura l'esperienza di chi ascolta questa sonata nel sala concerto, poi l'impressione che chi suona investa una parte esagerata di energia su queste prime 16 battute, che in realtà non sono il tema per Giove, ma solo la preparazione dell'idea, della prima idea. Caspita, è una preparazione robusta, forte, e però sempre preparazione resta. Ora, guardate, vedete là sopra? Mi domini là sopra? Vediamo se lo riduco magari se lo meglio. Vedete questa linea? Queste che vedete in alto e che adesso sentirete, facciamo un piccolo passo indietro, effettivamente questa è la prima grande idea, il primo tema. Non casualmente, vedete che note ci sono? La, do, mi. Questo è la minore, ma lo sentirete subito. Lo sentirete subito, sono le note di questo accordo. Fa un po' impressione sulla vera, ma insomma, questo è. Va bene? Ora, se noi fossimo dei pianisti, dovremmo teoricamente arrivare qui e pensare che qui siamo di fronte all'idea principale. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Abbassiamo. Vado. Sentite? No? Vedete? Qual è la caratteristica di una melodia fatta così? Allora, vediamo, posso farlo anche da qua, senza alzare. Vedete questa nota? Mi, quest'altra nota? Mi, quest'altra nota? Ancora un mi. Questa è una caratteristica tipica delle melodie di Prokofiev, cioè quella di essere melodie larghe, su più ottave. È molto caratteristico della, sia della sua concezione della melodia sul pianoforte, sia della sua concezione della melodia sugli strumenti, sugli altri strumenti. Largo. Ora, qual è il problema di una melodia costruita così? Facile da cantare? È quella di Pierino il Lupo? Sì. No? Però, classica anche proprio nel senso delle dimensioni, come Haydn usa due ottave e mezzo, no? Tre sul pianoforte, Mozart tre, poi Beethoven che allarga esageratamente, soprattutto nelle sue ultime opere, no? Per pianoforte. Ma qui, come fai a cantarlo questo? È difficile. Mi domini, cioè, ci vuole, non so chi, chiamiamo soprano agilissimo, no? Allora, e questa è una caratteristica, quindi ne abbiamo messe in tante, no? Allora, riferimento tonale, melodie triadiche, come questa, melodie larghe, quindi che va su più ottave, e orizzonte comunque del pensiero tonale. Allora, tre, /4 di queste caratteristiche, cioè tutte sostanzialmente, sono compatibili con quello che diceva Sganoff. Perché una melodia costruita così è una melodia che dal punto di vista formale non fa la cosa più semplice, che è rimanere in spazi stretti, mi capite? In modo da essere condivisibile vocalmente. Ma è una melodia che si innamora, per così dire, della sua possibilità e spazia, salta, si allarga, timbricamente cerca tre punti diversi della tastiera del pianoforte. Senti come suona bene. Non so se mi spiego, no? Questo è tipico di una sorta di distorsione formalistica, quando ci si innamora del piacere che una forma ci dà. Faccio una bella Sant'Onorè e mi innamoro tanto, siamo alla digiuno tutti quanti magari, e mi innamoro talmente tanto che ci metto, non so, non solo le cose normali, ma via, di più, non so, sono legato, mangio volentieri, diciamo, ma non so fare, va bene? Allora, nessuna di queste caratteristiche sarebbe stata, certo, si tratta di tendenze totalmente antidemocratiche. Come fai a far condividere al popolo, come fai a considerare questa melodia come, si diceva, rappresentazione musicale dell'esperienza del popolo sovietico? Mi capite? Non funziona. È esattamente invece quello che Prokofiev cercava di fare, cioè cercare per tutta la vita e in maniera instancabile un idioma musicale che fosse all'interno di una cornice condivisa, ma che fosse originale e individuale. Al contrario. Riabbassiamo e osservate come prosegue. Ricordate, memorizzate questo frammentino ritmico. No? Lo sentirete ripetersi. Beh, siamo ormai una coppia di fatto, praticamente. Allora, vedete cosa sta succedendo qui? Qui la scrittura cambia, no? Come direbbe Leopardi, materializziamo in maniera completamente diversa. Quando vedete qui, vedete come è scritto? No? Cosa fanno destra e sinistra? Qui cambia il tempo, non ci sono diesi sol bemolle in più in chiave, ma vedete come funziona? Allora, è un tempo composto, per cui ci sono tre elementi per ogni tempo, tre suddivisioni per ogni tempo. La destra fa la prima e la seconda, la sinistra fa la seconda e la terza. Ok? Quindi, tendenza democratica? Fagliela cantare, una roba del genere. No? Mi capite? Quanto è originale questa scrittura? È sua. Prokofiev. Sono marchi di fabbrica che riconosciamo subito. E come funziona questa? Questa è un'altra idea. Un secondo tema, sempre in la minore. Quindi, rispetto all'idea di sonata, che dovrebbe avere un'altra, no? Un'idea in una tonalità diversa, qui siamo sempre in la minore. Però è scritta in maniera differente, non è melodica come prima. Ma qui è, no? Con le mani, vedete che vanno in due direzioni differenti. Ok? Questa è la seconda idea, l'idea 2, che a sua volta si divide in frammentini. Ciascuno di questi frammentini, come nel caso della prima idea, potrà essere poi impiegato dopo, potrà essere utilizzato, va bene, come strumento per dire qualcos'altro. Ascoltiamo come funziona. Sentite? L'unico elemento comunque è questo tippa. Questo unisce le due idee, quella prima e quella terza. Insiste, no? Mm-hmm. Ora, non è difficile capire che succede qualcos'altro, no? Se anche non siamo grandi studiosi di Prokofiev, basta che abbiamo un udito funzionante e capiamo che dopo queste due, no? Queste due idee che si sono succedute con un elemento comune, ora noi possiamo concettualizzarlo, cioè possiamo trasformarlo in concetto questo? Sì, perché sono due temi, diciamo, che nascono nella stessa tonalità, usano le stesse note, la si do, re, mi fa sol, la, va bene? Ma procedono in direzioni diverse, sia come scrittura, sia come caratteristiche ritmiche, eppure li abbiamo capiti, li abbiamo seguiti. Ora, una sonata scritta così è una sonata ad alta, virgolette, soggettività, oppure, come dire, qualcosa che può essere condiviso immediatamente da parte? No, è chiaro? Cioè, ha una radice comune, che è la tonalità, il sistema tonale. Ma poi ha dentro una quota di originalità, sia formale, sia ritmica, che ovviamente, cioè, è normale, per noi pare normale dire, vabbè, il compositore o ci mette la sua firma, oppure cosa fa? Qui succede qualcos'altro. Vedete come, da che cosa è introdotto questo qualcos'altro?
Io immagino che, cioè, abbiamo tutti un'esperienza alla scuola media, lettura delle note, giusto? E oltre. Vedete cosa succede qui? Questa, abbiamo detto che Prokofiev rispetta le tonalità. Posso aggiungere un altro aggettivo, posso dirvi che il pensiero di Prokofiev è tendenzialmente diatonico, cioè cosa vuol dire? Usa le scale, la scala maggiore, per esempio, per come noi la conosciamo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Giusto? Così, no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Io ripeto qualche nome di nota mentre dico la scala. Do, re, mi, fa, sol, no, giusto? Non dico do, do diesis. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sono 7 più 1. Sì, ripeto il do alla fine, va bene, se il pignolo, allora non lo ripeto, e dico do, re, mi, fa, sol, la, si. È una scala costruita in modo diatonico, cioè passa da un suono all'altro senza che nessuno dei suoni debba essere ripetuto. Questa non è la legge della scala cromatica. La scala cromatica è quella scala che invece presuppone la ripetizione dei suoni con un colore differente. Do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis. Sentite che lo ripeto, no? La differenza tra la scala diatonica e la cromatica è... Questa è diatonica, questa è cromatica. Scusate. No? Quindi, secondo voi qual è la scrittura che trovate dove c'è scritto moderato? Cosa c'è scritto? La, la diesis, si, do, do diesis. Esatto, è una scrittura cromatica.
Fantastico,
no? Giusto? Allora, è un segno chiaro? Chiarissimo, chiarissimo, che sta per succedere qualcos'altro. Non che quello che segue è tutto cromatico, perché questo non sarebbe in linea col pensiero di Prokofiev, che sappiamo essere diatonico, cioè lui preferisce... Ha pensato persino di scrivere un quartetto con l'età con le note bianche, cioè figuratevi, no? Più diatonico di quello, senza tasti neri. Però questo è un indizio chiaro. Questo. Non solo che, vedete, che muta qualcosa, ma c'è persino un pianissimo tranquillo, e poi c'è una scrittura anche nel basso che allarga i valori. Tutto questo è nuovo. Che questo sia una, come dire, l'inizio di qualcosa scritto così, o che sia semplicemente un separé, no? Lo scopriamo tra un attimo, semplicemente ascoltando. Cosa pensate che succeda? Ritorna fuori una delle due idee precedenti? Ne dice un'altra? E quella idea che dice, che aggiunge, in che tonalità è scritta? Boh, eh? La musica è bella anche per questo. Noi pensiamo di prevedere quello che
il pensiero del compositore ci dice, ma fortunatamente se lo prevediamo è perché è una sola. È come per i film, no? Se siete capaci di prevedere tutto quello che deve succedere, non andate a vederli. Cioè, vabbè, se andate a vederli, se volete ridere, basta, fanno ridere, appunto, ma non aspettatevi grandi cose. Se non riuscite a prevedere nulla, e quello non va bene, vuol dire come certi film degli anni 70, cioè entrare prima che provare, no? Invece c'è un equilibrio. Allora, cosa aspettate? Qualcosa di ritmico? Qualcosa di fortemente energetico? Qualcosa... C'è appena stato però, no? Boh. Insomma, vedete un po' voi. Tanto quel chi vince è sempre la coppia. Questo è quello di prima, no? Attenzione, eccolo qua. Solo un secondo. Avete capito? Ton tiro titolo titolo. Beh, più melodico di così, no? Più no? Lirico di così, giusto? Tonalità? Ma ci sono un sacco di la al grave, boh. Sembra essere ancora in la minore, sempre in la minore, disperatamente in la minore. Eh? E questo è chiaro che comincia a interpretare originalmente, no? La logica della sonata. Però questo, a questo punto, potrebbe essere, rispetto alla forma sonata, quella sezione centrale che si chiama normalmente sviluppo. Esaurita la parte dell'esposizione, quella scala ascendente cromatica ti dice preparati, sta per cominciare lo sviluppo. Lo sviluppo che cosa fa? Sviluppa, prende elementi precedenti, li elabora insieme e piano piano ti riporta verso la riproposizione di qualcosa di simile all'inizio. Qual è l'aspetto interessante di questa scrittura qui? Che questa è una scrittura che per la prima volta in questa sonata propone, adesso lo sentiamo, qualcosa di imitativo. E cosa vuol dire? E voi sentite le voci che, come dire, si rispecchiano, si chiamano e si rispondono imitandosi con un approccio, con un pensiero che è originale. Non l'abbiamo ancora incontrato in questa sonata. Allora, lo sviluppo sviluppa ciò che c'è in termini imitativi, facendo incontrare le idee e facendole rispondere l'una con l'altra. Ascoltate. Vedete? Qui. Sotto, no? Al grave, vedete? Ancora, guardate ora. Quando voi sentite qua, tita, tita, ta, tita, non è, sono due voci diverse che si richiamano. Beh, qui si sta tranquilli, sviluppa. Sentite che c'è sempre che ta, tita, ta, 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 ta. Non vi abituate troppo bene. Quello che succede ora, siamo arrivati, ma da 2 minuti alle 8, quindi non parliamo, spieghiamo quasi subito. Quello che succede ora, secondo me, anche senza ascoltarlo, lo riconoscete subito. Guardate com'è scritto, a parte il feroce, no? È chiaro? È fortissimo, no? Allegro, tempestoso, va bene, ma com'è scritto? No? Ora, è una scrittura che noi riconosciamo, certo, è la scrittura di quel segmentino centrale della seconda idea. Quindi qui piano piano lo sviluppo sta riprendendo gli elementi per andare verso l'inizio, in cui a un certo punto ritroveremo le cose che conosciamo già. Facciamoglielo ascoltare solo un secondo. Ok? Guardate. Questo è. La top. Prendi quell'elemento che gli piace tanto, dà una grande forza ritmica. Ci hai sentito, no? Occhio, orecchio. Ah, questo era quello dello sviluppo, ricordate? Allora, questo è, con alcune variazioni, la logica della sonata classica. Di quale dei maestri? Beh, insomma, un po' tutti insieme. Questa sonata alla meglio, secondo me, se lo andate a riascoltare, propone quelle che lo stesso Prokofiev citò come tre linee base del suo pensiero musicale, anzi, diciamo così, del suo idioma musicale. Sono queste. La linea classica, linea nel senso proprio di, no? Cioè una linea classica che abbiamo visto, culturalmente, non è solo un fatto tecnico, capite? Vuol dire, creiamo cultura condivisa, mi verrebbe dire, su base classica, troviamo dei canoni, non è l'originalità a tutti i costi, troviamo dei canoni, classico vuol dire quella cosa lì che ha classi, classifica, mi verrebbe quasi da dire, no? Le raggruppa le cose, le rende condivisibili, le identifica, le denomina, magari su base nuova, non c'è problema, però le rende condivisibili. La logica, il metodo, il modello è quello. Poi una tendenza moderna. La tendenza moderna la riscontriamo nel modo in cui la triade, il pensiero tonale, quello che viene adattato, come farebbe Haydn se scrivesse oggi, diciamo, cose che... no? In questi giorni, nei suoi giorni. Dopodiché c'è un altro aspetto interessante, che è la linea lirica, che noi individuiamo bene, perché ci piace Prokofiev quando ci dà quelle sue melodie, no? Cantabilissime. No, mamma mia, quanto si canta bene quelle cose lì. E poi c'è l'altro elemento, l'altra linea, che è quella che lui chiama la linea di toccata o la linea del motore. Quando avete sentito quel ta-ta-ta-ta-ta-ta, no? Che poi di fatto verrà recuperato, lo vedete qui. E se ascoltate questa sonata sentirete il momento in cui questo elemento costante di fatto consente al pianista di far vedere, toccando il pianoforte, no? Toccata vuol dire questo nella tradizione compositiva occidentale. Hai uno strumento, toccalo e fai vedere quante cose può fare e quanto sei bravo a fargli fare. Toccata e fuga in re minore, chiaro, molto spesso. Qui non c'è bisogno di fuggire da nessuna parte. Si scrivono toccate anche senza fughe, a un certo punto. Lui ne scrive una meravigliosa, una toccata per pianoforte che è molto famosa, eccetera. E queste sono le quattro linee. La linea classica, che si incrocia con la linea moderna, che prevede questa grande concentrazione sulle risorse dello strumento che utilizzi, e quindi è la linea del motore o la linea di toccata, e poi la linea lirica, i suoi brani, il suo idioma musicale nel 1917, questa sonata del 17 nasce dalla compenetrazione di questi quattro elementi, compenetrazione soggettiva. Temo che Zhdanov non fosse molto contento, ma fortunatamente Zhdanov verrà, come dire, almeno una trentina di anni dopo, diciamo, anzi, il diktat del 1948, per cui molte delle cose che Prokofiev scrive in Russia, prima, negli Stati Uniti, in Europa, ci sono e dimostrano quanto grande e forte sia il suo pensiero musicale, quanto sia capace di dialogare comunque con chi ne fruisce e quanto sia stato, ahimè, sfortunato a un certo punto nel non comprendere, veramente una tragedia personale, mi verrebbe da dire, non comprendere quello a cui stava andando incontro nel momento in cui decise di tornare in patria, non soltanto sul versante, diciamo così, tragico, no? Biografico, ma anche proprio sul versante dell'instabilimento della sua esperienza di compositore. E tenete conto che ci sono comunque alcune grandi opere che lui riuscì a scrivere o che scrisse e incontrarono, come dire, l'accoglienza della rigidissima censura e controllo ideologico sulla musica del tempo e che noi fortunatamente riusciamo ancora ad apprezzare. Per cui io vi ringrazio, la prossima volta vediamo Stravinsky. Le domande sono qui, se no...
Sì.